Ave Maria, cari fratelli, tirati buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, stiamo leggendo il libro anonimo su San Giuseppe, un mese con San Giuseppe. Ecco, siamo al 13° giorno, ecco, questo mese di marzo, dedicato proprio a San Giuseppe, ecco, alla sua vita, alla sua spiritualità, e speriamo che porti la pace nel mondo. Oggi ce n'è tanto bisogno, a causa della stoltezza degli uomini. Ecco, allora, San Giuseppe vive la passione di Cristo, la vive già da subito, ecco, la vive nel dolore del rifiuto, ecco, degli abitanti di Betlemme, che non danno un degno ristoro, un degno ricovero al figlio di Dio che sta per nascere, nel viaggio che deve sostenere con Maria, nella persecuzione. Ecco, di Erode, deve scappare in Egitto e anche nella circoncisione del Signore, il dolore, no? Perché per la prima volta il bambino è sottoposto al dolore fisico, al dolore umano, al dolore della sezione, ecco, della carne a cui venivano sottoposti i primogeniti nel giorno della circoncisione. Pondera quindi, scrive l'anonimo, o anima devota, qual fosse l'ambascia che trapassò il cuore di Giuseppe nella circoncisione del bambino Gesù, dal crudo dolore della ferita di questo e da quel della madre. Ecco, uniti in questo dolore, unico dolore per tutti e tre, Giuseppe, Maria e Gesù stesso. Era un atto necessario, un atto dovuto, l'atto di partecipazione al popolo di Israele. La circoncisione era voluta, ecco, era fortemente sostenuta, era il segno per eccellenza. Quindi, anche se doloroso, veniva fatto e tutti si sottoponevano a questo. Questi due dolori si riunirono nel cuore di Giuseppe, furono veementi a misura dell'amore che portava Gesù e Maria. Certo, il dolore non si può negare, ecco. Anche se sapeva benissimo che questo dolore era per la salvezza di tutto il popolo, conosceva benissimo il figlio di Dio. Gliel'aveva detto l'angelo, ecco, quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, sarà chiamato Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. E quindi è colui che è veramente il Messia, è colui che è Dio, ecco, che viene dal cielo, non viene dalla terra, non viene dall'opera dell'uomo, non viene dalla concupiscenza, come tutti i figli di Adamo, ma è una generazione altra, una generazione diversa, la generazione divina, la generazione del Padre verso il Figlio, per lo Spirito Santo. Ecco allora, pondero anima devota questa ambascia, questi dolori, ecco, questa è proprio la carne che porta il dolore, no? Il dolore viene dal peccato, ma Gesù non ha peccato, no? Quindi perché prova dolore? Perché assume una carne simile a quella del peccato, assume la forma dell'umanità peccatrice, cioè le conseguenze di quella forma, le conseguenze di quello stato, non che l'umanità di Gesù sia peccatrice, ma porta in sé le conseguenze del peccato, gli effetti del peccato, quindi ha sonno, deve dormire, il corpo è pesante, è fatica a spostarsi, è soggetto alla legge di gravità, poi muore, ecco, e poi soffre le ferite, le malattie, ecco, forse non aveva neanche malattie Gesù, però insomma è indotto a questo dalla sua passione, sicuramente avrà avuto il tetano, con tutti quei chiodi arrugginiti e conficcati nelle sue carni, no? Ecco, anche la sete, no? Pare che la sete venisse proprio dal tetano, no? È una caratteristica particolare di questa malattia infettiva. Quindi questi due dolori si riuniscono nel cuore di Giuseppe, furono veementi a misura dell'amore che portava Gesù e Maria. Più ami e più soffri. Tu non ami vedere la persona che ami soffrire, no? Ecco. Hanno bombardato quella scuola, no, delle bambine iraniane, si vedevano le mamme che si gettavano sui corpi delle figlie, no, gridando, ecco, di dolore, anche se erano ovviamente, ecco, un'altra religione, però la legge naturale è quella, è la stessa, il legame tra madre e figlio non si può mai rompere, non esiste. Quindi, questo dolore è proprio la conseguenza dell'amore. Un grande amore porta con sé un grande dolore nella sofferenza o nella scomparsa addirittura della persona che si ama. Ma chi potrà misurare questo amore? Egli era il più vicino a Gesù, figlio del Divin Padre. Egli era il più vicino a Gesù, figlio del Divin Padre, di cui egli faceva le veci qui in terra. Ecco, l'amore di Giuseppe è grandissimo. È simile all'amore del padre verso il figlio. È l'amore del padre verso il figlio, è l'amore di Dio Padre. Un amore osservante, obbediente, custodente. Ecco, un amore retto, morale, no? Ecco, di solito nel padre ci sono le virtù della moralità, della giustizia, della rettitudine, no? Del dovere, del lavoro. Ecco, queste cose ce l'ha il padre, le ha anche la madre, no? Però, ecco, nel padre magari dovrebbero risplendere con più forza il vigore, ecco, la forza, la pazienza, la sopportazione nelle occasioni contrarie della vita, la stabilità, no, di giudizio, la fermezza nel prendere le decisioni. Ecco, questo è l'amore del padre verso il figlio. E l'amore, noi pensiamo anche, certo, sicuramente di Giuseppe verso il bambino Gesù, verso il fanciullo Gesù, verso Gesù che era stato portato alla circoncisione, quindi sul primo letto di dolori, sulla prima croce. Beh, già l'incarnazione in sé è tutta una croce, perché ecco, sminuirsi, diminuire la propria entità divina, ecco, dalla ricchezza che gli fu posta innanzi, ecco, preferì l'obbrobrio della croce. Ecco, non considerò un tesoro geloso, dice San Paolo, la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, lettera Filippesi, capitolo 2, no? In cui si parla diffusamente dell'umiliazione, dell'esaninazione di Gesù Cristo. Egli si spoglia della sua divinità. E già questa è una croce grandissima, no? Ecco, rinunciare a tutto ciò di cui ha diritto, perché noi non abbiamo diritto a nulla, no? Perché siamo esseri umani e abbiamo dei doveri, prima verso il nostro creatore, poi dei diritti. Lui ha diritto primo, perché è senza di lui non c'è nulla, no? Quindi nessuno si può mettere al suo posto, al posto più alto nei cieli, sulla terra, in tutto l'universo, in tutta la storia, in tutte le faccende minime, ecco, e dimenticate dagli uomini, in cui Dio però c'è sempre, ecco, anche nei piccoli gesti, ecco, alle volte, ecco, nei piccoli rapporti interpersonali, ecco, c'è Dio e deve essere onorato e rispettato. Ma chi potrà misurare questo amore? Egli era il più vicino a Gesù, figlio del Divin Padre, di cui egli faceva le veci qui in terra. E da Maria, la madre divina e sua sposa. Qual dunque non doveste essere l'acerbità di questo dolore, tanto più se è vero ciò che asseriscono alcuni padri che Giuseppe fosse il ministro della circoncisione prefigurato già nel patriarca Abramo. Ecco, alcuni dicono chi è che ha circonciso? Di solito circoncideva il rabbino, però lui era di stirpe pure regale, no? Forse poteva avere questa facoltà, se era, ecco, veramente preposto a questo ministero. Abramo circoncise per primo il suo figlio, no? Quanto dunque il suo dolore dovette essere superiore a quel di Abramo, trattandosi di un figlio, sebbene non generato da lui, tanto maggiore quanto è il creatore di qualunque creatura e da lui consegnato come suo figlio. C'era questa tradizione patristica, secondo cui appunto il circoncisore, colui che ha imposto il nome, beh, si può evincere anche dalle scritture questo, gli porrà il nome Gesù, il nome posto dal padre, mancanza di nessuno che circoncideva, del rabbino, del maestro della sinagoga, era proprio il padre, no? Che doveva realizzare questo rito e dare il nome a colui che nasceva. Quanto è il creatore di qualunque creatura, è da lui consegnato come suo figlio. Quindi ancora argomenta, o anima devota, le incomprensibili virtù di Giuseppe. Ecco, egli si sottopone. Santa Faustina vide il bambino Gesù consumato, ecco, quando il sacerdote faceva la comunione, no? Lo mangiava, mangiava questo bambino. Lei si sdegna un po', no? Ecco, però Gesù gli appare e gli dice: no, non ti devi preoccupare, io voglio così. Ecco. E così dovete fare un po' Giuseppe, no? Vide il figlio di Dio, vide la gloria di Dio in quel bambino, vide tutta l'onnipotenza, la dignità, la maestà, l'onore a cui doveva solo inginocchiarsi, prostrarsi, adorare, eppure era chiamato a circoncidere, a fare questo atto, ecco. Il resto la Madonna, ecco, dice Sant'Alfonso nelle Glorie di Maria, anche lei avrebbe dovuto, se il figlio si fosse rifiutato per assurdo di salire sulla croce, lei stessa sarebbe salita sulla croce a crocifiggerlo. Incredibile, Perché il mistero della redenzione è superiore a ogni affetto umano. Chi è mia madre? Chi è i miei fratelli? Chi sono i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio, ascoltano la parola di Dio e la osservano, questi sono per me fratello, sorella e madre. Allora la parola di Dio e la volontà di Dio sono la croce di Cristo, sono la crocifissione del Signore, non è un incidente. Ecco, se hai scontrato con persone avverse, una fazione avversa che l'ha tolto di mezzo, se scapitava in mezzo a gente un po' più gentile, un po' più educata, magari Gesù sarebbe accolto, sarebbe stato accolto diversamente. No, Gesù è venuto per morire, è venuto per essere sacrificato, come agnello immolato, come l'agnello nel giorno di Pasqua, come gli agnelli del Tempio, venivano uccisi, i buoi, ecco, le catombi, il sangue veniva sparso abbondantemente sugli israeliti per purificarli, e così il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, quindi era necessario, dice la lettera agli Ebrei, era ben giusto che colui dal quale, per il quale sono tutte le cose, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che guida la salvezza. La lettera agli Ebrei: è necessaria la morte di Gesù. E così questo sentimento, questa verità, la visse profondamente, certamente anche Giuseppe. Era necessaria la morte di Cristo, è necessaria la morte di Cristo, è necessaria la sofferenza di Cristo, è un mistero divino, un mistero sacro, un mistero di redenzione, e quindi io lo accetto, certo, e se ne fa anche ministro, perché circoncide, quindi fa scaturire il sangue divino per la prima volta nella storia, compiendo così per la prima volta l'atto redentivo, perché ogni stilla di sangue, come diceva San Tommaso d'Aquino, cuius una stilla salvum facere, basta una sola stilla di sangue per farmi salvo. E Gesù, ecco, nella circoncisione getta una stilla di sangue, no, non getta tutto il suo sangue come sulla croce, però quel sangue santo, quel sangue divino, quel sangue sparso, offerto per la redenzione dell'uomo, è redentivo, è la redenzione, è la salvezza. E quindi, ecco, Giuseppe, compreso di questo, opera questo ministero come un sacerdote che consacra l'Eucaristia. Quell'Eucaristia poi sarà divelta, sarà spezzata, da essa scaturirà il sangue divino di Gesù. E quindi compie questo sacrificio, lo compie spesso inavvertitamente, e Dio non voglia che non capisca nulla, insomma, ma anche i più santi tra i santi sacerdoti, per quanto siano immersi nell'amore di Dio, compiono quasi inavvertitamente quello che fanno, no? Perché stanno di nuovo ripetendo il sacrificio di Cristo, stanno spezzando il corpo di Cristo, stanno slogando le ossa, stanno squarciando il cuore di Cristo, lo stanno coronando di spine perché ne esca più sangue possibile. E così, diciamo, il sangue di Cristo purifichi tutti i presenti, purifichi il sacerdote, purifichi quanti sono affidati alla misericordia divina. E questo è il simbolismo, è la realtà presente nel simbolo del sacramento, nel segno del sacramento, una realtà che la Chiesa ha ampiamente sviluppato, ecco, riconosciuto, dogmatizzato, ecco. E questo ha fatto Giuseppe nel giorno santo della circoncisione, 8 giorni dopo che Gesù nacque, ecco, perché così aveva stabilito la divina volontà, il piano divino, la redenzione, la rivelazione, lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. L'atto salvifico, il primo atto salvifico, lo compie con il versamento di sangue proprio San Giuseppe. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli, per la prima parte della nostra meditazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, il giorno della circoncisione, quindi partecipi delle sofferenze di Cristo, anzi ministro delle sofferenze di Cristo come sacerdote che offre l'Eucaristia, abbiamo detto, è San Giuseppe che offre il mistero del Verbo incarnato, il mistero di Gesù bambino sacrificato per noi sull'altare non della croce ma della circoncisione. Preannuncio della croce, prefigurazione della croce cruenta di Cristo. Ecco, anima cara, per cagione tua, piena di dolore e di amarezza, tutta la Santa Famiglia, per cagione tua, ecco perché la Sacra Famiglia è qui riunita nel dolore, perché soffre per la circoncisione del bambino, perché noi ci siamo, perché noi siamo peccatori, perché noi siamo carne da salvare. Siamo oggetto dell'amore di Dio e quindi dobbiamo ricevere la redenzione. Gesù è ferito e sparge sangue e lacrime per i tuoi peccati. Ancor tenero fanciullino. Pensiamo ai bambini che soffrono oggi. Quanto sangue sparso, tanti bambini uccisi. Veramente i peccati degli uomini sono immensi, no? Se devono essere uccisi dai bambini, no? Se è necessario uccidere dei bambini, ecco, vuol dire che veramente non c'è più limite al peccato, no? Una scuola intera è stata bombardata dalle bombe americane, no? Una scuola di bambini, ecco, un obiettivo, dici per errore, ma sempre questi errori si fanno, è strano, no? Ecco, sono i bambini che portano il peso di questa umanità malata, come i tre fanciulli di Fatima, no? Che offrirono sacrifici, penitenze in mani, no? Fino quasi a morire, ecco, fino anche alla morte, sì. Erano pronti a morire, poi sono morti di malattia, ma almeno i primi due, Giacinto e Francesco, offrendo queste sofferenze per la redenzione dei peccatori, perché c'era bisogno, come la Madonna gli aveva detto, tanti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, tanti vanno all'inferno. Quindi non vogliamo che vanno all'inferno, ecco, pronti al sacrificio come Cristo si è sacrificato per noi. Ecco, anima cara, per cagione tua piena di dolore e di amarezza, tutta la Santa Famiglia. Gesù è ferito e sparge sangue e lacrime per i tuoi peccati, ancor tenero fanciullino. Eh sì, Gesù vuole questo, vuole soffrire. È nato per morire, è nato per soffrire, è nato per espiare, è nato per riparare. È nato per accogliere i peccatori, è nato perché dal suo sangue divino scaturirà la salvezza per tutto il mondo, perché il suo sangue porterà fiducia e speranza a tutti. Ecco perché, ecco, Le sue ferite sono la nostra vita, la nostra forza, la nostra gioia, e sparge sangue e lacrime, anche dolori, no? Per i tuoi peccati, ancor tenero fanciullino. Maria Giuseppe, che veggono un sì lacrimevole spettacolo operato per tua cagione, vuol dire per i tuoi peccati, ecco, anche Maria e Giuseppe fanno parte del dolore, no? Ecco, c'era una santa badessa di Camerino, ecco, che descriveva i dolori mentali di nostro Signore Gesù Cristo. Uno dei dolori mentali, cioè spirituali, i dolori dell'anima sulla croce, non i dolori fisici, ma quelli appunto dello spirito, era il vedere sua madre soffrire, no? Ecco, perché nessun figlio vuole vedere la madre soffrire, no? Vorrebbe soffrire lui al posto della madre. Vorrebbe prendersi carico lui delle sofferenze della madre, del padre, no? Ecco. E quindi ecco i dolori di Cristo, per il dolore della madre causato dal suo stesso dolore. Aumentava ancora di più il dolore. Quindi aumentava ancora di più il merito e la speranza di salvezza per tutto il genere umano. Quanto il suo dolore, quindi, quante lacrime, ecco, versò per i miei peccati, per lo stato dello spettacolo del padre e della madre, torchiati dal dolore. E tu che pensi? E che cosa vuoi fare? Ecco, qual è il nostro proposito? Se questo quadro del dolore, un dolore così immenso, un dolore così spiegabile, un dolore così sordo che non ha cause e non ha soprattutto spiegazioni umane, è solo la finalità redentiva, perché è solo la redenzione. Questo ci fa capire quanto è grande il peccato. Più grande il dolore, vuol dire che più grande è stato il peccato. Più grande è, diciamo, la sofferenza di Maria nell'accompagnare, ecco, Gesù. Più grande è il peccato degli uomini, l'ingratitudine, il disonore che danno a Dio. Più grande è il dolore dei santi, ecco, che soffrono insieme a Maria, Gesù, e svolgono opera di corredenzione insieme a Maria, per sua grazia e suo ministero di misericordia. Più si capisce che c'è un dolore immenso, il dolore dei bambini innocenti è redentivo, ma vuol dire che il peccato è giunto a un limite talmente alto che solo i bambini, nella loro purezza e innocenza, possono espiarlo per mezzo della mediazione di Maria Santissima Immacolata nel sangue di Cristo. Tu quindi che cosa vuoi fare? Dice l'autore di questa meditazione. Ecco, in seguito a questo, quale sarà la nostra posizione? Aspetti forse a piangere, a detestare i tuoi peccati? Vogliamo rimandare la conversione, anche se ci sono peccati gravi che non abbiamo mai confessato? E no, non possiamo, no? Perché il dolore è troppo grande, il dolore di Gesù e della Madonna. Detestare i tuoi peccati all'ora della tua morte? Eh no, è meglio farlo prima perché non sai il giorno e l'ora. Dè, unisci ora al sangue di Gesù bambino le tue lacrime di dolore. Uniscile a quelle di Maria e di Giuseppe. Circoncidi una volta per sempre il tuo cuore. Recidi dal medesimo gli affetti indegni e le passioni dominatrici. Ci sono passioni nascoste. Passioni che sono una compensazione, che non sono un vero bene, ma un falso bene, un contentino per l'anima, un placebo, ecco, una droga, ecco, per dirla in termini un po' moderni, no? San Benedetto XVI, mi ricordo una volta una predica che fece, abbastanza dura, dice anche la sessualità è una droga, no? Ecco, ti può drogare, sembra che stai bene, in realtà tu stai consumando la tua vita, stai sperperando i doni di Dio. Se si abusa del sesso, no? Ecco, fuori del matrimonio, illegale, immorale, illegittimo, impuro, pedofilo, ecco, quindi veramente contro natura, ecco, contro la natura stessa delle cose, ecco, quindi questo queste cose non sono il bene, eppure vedete, tanti ricconi andavano nell'isola di Epstein, tanti politici, tanti re, addirittura corone, regnanti, teste coronate, finanzieri, banchieri, insomma, gente dell'alto rango della società andava a fare queste perversioni. Si nutriva di queste perversioni o per rituali, perché come un rito di iniziazione, forse la massoneria fa anche queste cose, no? Vive di esoterismo, quindi vive di riti brutali, violenti, antiumani, no? Perché sacrifica Satana, ecco. Oppure perché si vuole avere qualche privilegio, qualche soldone in tasca, qualche amicizia elevata, allora ci si sottopone anche a questi obbrobri, magari pensando di sfuggirne, pensando di non crederci, pensando che sono superstizioni, ma intanto si fanno. E il demonio ascolta e obbedisce anche alle tue emozioni, anche se fatte senza convinzione e senza fede. E quindi uniamoci invece alle lacrime di Maria e di Giuseppe, circoncidiamo il nostro cuore, recidiamo dagli affetti indegni e dalle passioni dominatrici. Così in morte la protezione di Maria e di Giuseppe ti otterrà la grazia di uscire purificata in virtù di quel sangue prezioso da questa vita ed essere ammessa alla gloria del cielo. Ecco, purifichiamoci profondamente. O duro ed incirconciso mio cuore, Gesù vuole la circoncisione del cuore, ma anche i profeti antichi, il profeta Michea, circoncidetevi il cuore, non le vesti. Insomma, la circoncisione vera è quella dello spirito, quella della carne, se non c'è quell'altra non serviva a niente, anche per l'Antico Testamento. E Gesù ha detto ci vuole quella del cuore, solo quella. Ah no, non è più tempo di indugiare, la falce della morte ti può recidere quando meno te lo aspetti. Risoluzione dunque, pronta e sollecita, decisione. Si metta subito la mano all'opera. Oggi sì, oggi io voglio incominciare davvero con una vita nuova, con una vita nuova. Voglio cominciare davvero con una circoncisione che spogli tutto il mio cuore da tutto ciò che è incirconciso, da tutto ciò che è difettoso, ciò che è impuro, ciò che è male. E dispiace agli occhi di Gesù, per quanto dura mi sia qualunque sacrificio, non sarà mai tanto. Quanto fu il taglio fatto a Gesù, quanto fu il suo dolore e quello di Maria e Giuseppe, si faccia dunque, si faccia subito, e così sia. Ecco, quindi si faccia la circoncisione del cuore, distaccandolo da tutto il creato, attaccandolo al creatore, attaccandolo al solo creatore. Mortificarsi oggi in ogni sua voglia, non dare nessuna soddisfazione a se stesso. Ecco il proposito per questo giorno del mese di marzo. Esempio, narra il Boregio nell'anno 1581 come il servo di Dio fra Alessio Davige, vano cappuccino laico, vano, vedete, si dice già che ha vissuto una vita piuttosto vanitosa, vicino a morte fece istanza ai suoi frati di accendere alcune fiaccole ed interrogato a qual fine rispose che dovendo da lì a poco venire la sua signora col suo santo sposo Giuseppe, la convenienza portava che fossero ambedue accolti con ogni riverenza possibile. Appena ciò detto mostrò che era già venuta dal paradiso quella visita gloriosa piena di giubilo dicendo «Ecco la regina del cielo, ecco San Giuseppe, dai inginocchiatevi, o padre, accoglieteli degnamente». Ma l'accoglienza più bella fu fatta a lui, mentre senz'altro indugio placidamente spirò il 19 di marzo, festa del santo protettore Giuseppe, il quale, in ricompensa di essersi per lui mortificato in vita, venne a condurlo a seco al trionfo della beata gloria. Quindi perché vano? Ah, vigevano, ecco. No, non è vano, ecco, ho sbagliato io, scusate. Vigevano, ecco. La vigeva, quindi un santo cappuccino, non un vano cappuccino, un cappuccino che ha vissuto degnamente la sua vita religiosa ed è venuto ad essere accolto in cielo da Maria, Giuseppe, Gesù. L'unica cosa importante che dobbiamo fare, l'unica cosa grande che dobbiamo desiderare, morire con l'amicizia di Gesù, Giuseppe e Maria. L'amicizia dei santi, l'amicizia della grazia di Dio, l'amicizia più bella, più santa che ci sia, perché tutto il resto è vano, tutto il resto è menzogna, tutto il resto è vanità, tutto il resto è inseguire il vento. Ecco, il vento non ci porta verso una buona conclusione della nostra vita, della nostra esperienza umana, terrena, ma ci porta molto lontano, purtroppo. No, ecco, lasciamo quindi il vento del peccato, il vento della vanità, il vento dell'incoerenza, il vento dell'inimicizia, il vento del peccato grave, no? Carnale, oppure razionale, oppure fisico. Ecco. Non disdegniamo le persone, no? Non le giudichiamo, ecco, accogliamole con fiducia, con umiltà, vogliamo solo il loro bene. La loro redenzione, la loro salvezza, la loro purificazione dal male, dal peccato, la loro santificazione, il loro bene ultimo e definitivo, che è il paradiso. Ecco, solo questo dobbiamo desiderare, più di ogni altra cosa, e vivere coerentemente la nostra vita cristiana, alla luce dei comandamenti. Con la forza di Maria Santissima che portiamo nel cuore, la Santa Medaglia, lo Scapolare, San Giuseppe, che è il nostro patrono e avvocato in tutte le occasioni della vita. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.